E sono le 10:28, dopo aver parlato della situazione in Francia di questi giorni, abbiamo ora un ospite qui in studio, Antonio Vesco, antropologo e docente all'Università di Catania, con cui andremo ad approfondire quella che è stata la notizia chiave, diciamo, di questi giorni sui giornali, ovvero l'arresto di Messina Denaro, andando un po' ad approfondire cosa implica questa narrazione di questo arresto, e quindi andando a vedere non solo diciamo ripercorrere quello che è successo, ma a capire meglio come se ne parla, come si parla oggi di mafia, e quindi partiamo da un contributo che insomma un'intervista, Antonio, che ti è stata fatta e che è apparsa ieri su Jacobi in Italia, dove spieghi appunto un po' quella che può essere appunto un'analisi, una chiave di lettura interessante su diversi aspetti. Partiamo da come è stato raccontato questo arresto. Nell'intervista appunto scrivi che sensazionalismo, complottismo e anche una retorica di uno Stato vittorioso è quello, diciamo, la narrazione che impera nei media mainstream. Non so se vogliamo partire da questo per ripercorrere un po' appunto quali sono stati i termini chiavi e la lettura chiave che è stata data a questo evento in questi giorni.
Sì, innanzitutto buongiorno a voi e a chi si ascolta, grazie Maria. Sì, mi pare che partire da qui sia abbastanza pertinente, perché è un po' quello che ha intasato i nostri canali di informazione negli ultimi giorni, quindi mi sembra doveroso. A me pare che si siano sviluppate due narrazioni principali su questo arresto. Da una parte quella che tu accennavi su uno Stato che risulterebbe vittorioso dalla lotta contro la mafia, riproponendo una dicotomia che chi si occupa di mafia ripete un po' da anni, che è una dicotomia ovviamente fallace, che non descrive in nessun modo la questione mafiosa. Questa dicotomia tra Stato e mafia, appunto, cioè l'idea che ci sia da una parte uno Stato che si contrappone all'organizzazione mafiosa. È chiaro che quando ottiene risultati sul piano repressivo lo Stato deve sottolinearlo, e questo è, dal punto di vista della propria autonarrazione, un'operazione che ci aspettavamo e ciò che ci attendevamo. E dall'altra parte abbiamo appunto questa organizzazione mafiosa. Noi sappiamo però da molto tempo ormai, come dicevo, che se lo Stato da una parte reprime su un piano giudiziario le organizzazioni mafiose, dall'altra è sempre stato un elemento, è sempre stato in dialogo con le organizzazioni mafiose. I legami istituzionali delle mafie non sono delle cose episodiche che accadono una volta tanto, sono appunto strutturali di questo fenomeno. Dall'altra parte, oltre alla questione della dicotomia Stato-mafia, di questa semplificazione che era utile al gioco mediatico, mi pare che sia emersa un'altra narrazione, quella dei legami di Matteo Messina Denaro con personaggi presunti influenti. Una narrazione che a me pare abbia un carattere che confina, no, con chiavi di lettura un po' complottiste, perché questo potere che ci viene restituito in questi casi è sempre un potere senza volto, no? Abbiamo dei fantomatici personaggi dei quali non si sa bene l'origine, non si sa bene la natura, non si conosce il ruolo sociale. Quanto di più efficace per spoliticizzare la questione mafiosa, ecco, l'idea che ci sia un potere, i famosi terzi livelli a cui si fa riferimento fraintendendo, è stato fatto anche in passato delle parole di Giovanni Falcone che parlava di terzo livello in modo completamente diverso, poi non sto qui ad approfondirlo, ma si è voluto interpretarlo come un livello altro, oltre a quello della mafia delle istituzioni, che starebbe un po' dietro e che muoverebbe le pedine, no? In qualche modo. Sono teorie che, per quanto criticamente apprezzabili, perché pongono un problema, non ci aiutano a individuare con che potere abbiamo a che fare. Questo è un po'.
Certo, per quanto riguarda la prima parte del discorso, quindi questa dicotomia stato mafia, volevo riprendere alcuni passaggi di un'intervista che è apparsa ieri su La Stampa del appunto al ministro Piantedosi, in cui gli viene chiesto: si può parlare di vittoria dello Stato? E lui risponde: assolutamente sì, è la vittoria dello Stato con un valore fortissimo anche dal punto di vista simbolico, non può esistere impunità. Questo rappresenta uno storico processo per tutti coloro che sono impegnati nella lotta alla mafia con determinazione e coraggio, ma la guerra contro la mafia non è vinta, le infiltrazioni criminali sul territorio ci sono ancora e c'è ancora molto da fare per contrastare una mafia che è cambiata nel tempo, privilegiando ora un'azione silente di aggressione alla nostra economia. Ecco, io volevo ripartire da questo passaggio per capire insieme anche perché questo arresto è avvenuto proprio adesso, cioè fare un po' un'analisi di quello che è il contesto e quello che può significare questo arresto anche come immagine, come narrazione dello Stato forte in questo periodo di crisi e di, diciamo, riassetto sia degli aspetti economici che politici nel paese.
Sì. Allora, sul perché sia avvenuto adesso faccio fatica a rispondere, nel senso che potremmo avere delle congetture, ma rimarrebbero tali. E che sia avvenuto adesso naturalmente fa buon gioco a un governo che si mostra un governo dal pugno forte, questo è. Dal punto di vista mediatico, dell'autorappresentazione di questo governo, è stato una grandissima vittoria, no? È una cosa che non aspettavano altro che questo. Però bisogna anche considerare che questi arresti avvengono dopo lunghissime operazioni di indagini che sono state compiute nel corso di una serie di governi precedenti, per cui il legame tra il governo in carica in quell'istante e un arresto è difficile stabilirlo, credo non ci sia, e credo sia avvenuto adesso, rispondo con una banalità, perché dopo 30 anni nascondersi non è sempre così facile. Lui era molto abile, la principale dote di Messina Denaro negli ultimi anni gli abbiamo attribuito qualunque tipo di potere, ma in realtà la principale sua dote è stata quella di nascondersi bene. Ecco, questo aspetto qui, con coperture naturalmente, che poi se voi ne parliamo, ma insomma, per cui che avvenga adesso sicuramente è un bell'assist a un governo del genere. Poi mi pare che Piantedosi abbia parlato anche di, ne abbia approfittato anche per rilanciare sul 41 bis, se non sbaglio, che è un tema su cui non so se adesso sia il caso di parlarne, ma insomma mi sembra che quando hanno arrestato Messina Denaro, la prima cosa che mi è venuta in mente, non soltanto a me suppongo, è: bene, adesso rilanceranno sul 41 bis. Che è ciò che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi abbiamo discusso in relazione a un altro caso importante che per fortuna ha raggiunto un minimo di ribalta mediatica, che è quello di Alfredo Cospito. E è molto interessante che ne parliamo con, anche dal nostro punto di vista, di chi guarda i fenomeni politici in una certa prospettiva, contrapponendosi a questo tipo di misure e a questo tipo di dispositivi giuridici. È interessante che è importante che sia venuto fuori un dibattito come quello che è venuto fuori con il caso di Alfredo Cospito. È interessante che soltanto in sedi circoscritte, ristrette, in circuiti piuttosto piccoli, si fosse discusso prima di questo caso relativamente a chi era destinatario di questa misura, che sono molto spesso soggetti mafiosi, ma poi bisogna andare a vedere, quando parliamo di mafia, chi sono coloro che poi ricevono questo tipo di misura. In alcuni casi sono grandi boss, in altri casi no. Quindi.
Sì, volevo aggiungere un passaggio rispetto a questo, intanto sulla tendenza utilizzare reati appunto inerenti all'ambito della mafia ai movimenti sociali, come probabilmente un po' una tendenza che si sta aprendo in questi anni recenti, nel periodo davvero vicino, perché pensiamo appunto anche ai tentativi di appunto accusare di associazione a delinquere un sindacato conflittuale come quello dei Sicobas, oppure ad altri movimenti come il movimento Notav, diciamo denotano un po' una tendenza in questo senso. E secondo me, per ritornare un po' alla domanda che si faceva prima, vanno anche un po' ad approfondire la questione del perché proprio adesso, al di là appunto del discorso appunto che facevi tu, chiaramente rispetto a non è che c'è proprio un prima e un dopo nonostante sia cambiato il governo, ma c'è anche una questione di decenni, questi ultimi 30 anni in cui sono avvenute una serie di trasformazioni sociali, trasformazioni e ristrutturazioni anche delle dinamiche, diciamo, economico-politiche nella società, che probabilmente vanno un po' a spiegare anche questo contesto attuale.
Sì, sicuramente quest'ultimo aspetto rispetto all'utilizzo di strumenti giuridici usati per le mafie e poi tradotti per movimenti sociali e dintorni. A Torino abbiamo un esempio eclatante, abbiamo un magistrato che comincia col terrorismo, applica lo stesso metodo al fenomeno mafioso per poi applicarlo alle indagini relative al caso TAV. Quindi da questo punto di vista è una rappresentazione plastica di questa cosa, ma non è nulla di nuovissimo, nel senso che è il processo classico di criminalizzazione delle cosiddette classi pericolose. Le criminalizzi con i reati che hai a disposizione. Quello più semplice è quel reato per cui non devi fare nulla, devi soltanto appartenere a qualcosa. E i reati associativi sono, quanto di più illiberale ci sia, se ci viene automatico metterli in discussione quando vengono attribuiti e contestati a soggetti che fanno parte dei movimenti sociali e che fanno un ottimo lavoro sui territori, ci viene un po' meno automatico contestarli quando vengono invece utilizzati contro soggetti che appartengono a organizzazioni mafiose. Ma io credo, almeno dal mio punto di vista, che il problema in linea di principio rimanga, e forse dovremmo porcelo anche rispetto alle mafie, il problema dell'illiberalità di un reato associativo. Questo per rispondere alla prima parte della tua osservazione. Per il resto sì, sicuramente il contesto muta e da questo punto di vista non c'è nulla di buono da aspettarsi, perché io credo che questi strumenti, una volta che prendono piede dal punto di vista politico-istituzionale, sono quelli che saranno utilizzati e che andranno per la maggiore. Un arresto come questo, per collegarmi alla domanda di prima, non è nient'altro che una bella conferma simbolica che è stata intrapresa la strada giusta. Per cui quel dibattito lì dobbiamo interpretarlo anche in quest'ottica. Non c'è chissà quale strategia mediatica dietro, viene un po' da sé, che è ancora più preoccupante, non so come dire.
Certo, io volevo riprendere ancora un passaggio dell'intervista a Piantedosi, scusate, per quello che riguarda questa contrapposizione di cui scrivi anche tu, no? Anzi, riprendo prima un passaggio della tua intervista in cui dici: la comprensibile soddisfazione per l'arresto di un pericoloso latitante diviene celebrazione dell'evento quando si ha bisogno di riproporre la chiave di lettura della mafia come antistato e dello Stato come antimafia. Ecco, di questo viene chiesto anche a Piantedosi, quando gli si chiede il rapporto tra mafia e politica. Lui risponde: in questi anni gli esponenti politici collusi sono ricorsi ai clan con frequenza, spesso per ottenere in cambio voti. Anche su questo fronte, che il lavoro di magistrati e forse di polizia deve essere puntuale e deve portare a risultati continui. Quindi c'è una messa in dialogo, però sempre in un'ottica della la marcia della... E invece dal tuo punto di vista, come, perché è importante andare oltre una contrapposizione appunto semplicistica tra questi due poli, e quali sono di conseguenza gli aspetti che sarebbero da studiare e da approfondire per capire meglio la mafia oggi?
Sì, è un po' questo il punto, poi più che dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi osserva i rapporti tra mafia e Stato da decenni, la questione è molto semplice: si tratta di un legame strutturale. In quell'intervista che citavi, scusate, cito un importante criminologo critico, Alessandro Baratta, che nei primi anni 90, in uno dei suoi contributi sul tema delle mafie, che non sono moltissimi ma sono sempre molto puntuali, dice: dobbiamo abbandonare questa passione per le definizioni ontologiche, mafia da una parte, Stato dall'altra, per prendere i concetti come monoliti, no? Che esistono indipendentemente gli uni dagli altri. La questione mafiosa, se di questione dobbiamo parlare, perché è una questione molto politica, è politica nel senso che va concepita più come una relazione tra Stato e mafia. Quella cosa lì è una definizione che va concepita in modo relazionale. Non parliamo dell'unità d'Italia, parliamo dell'unità d'Italia perché è in quel momento che nasce lo Stato, quindi i legami nascono lì. Ma in realtà i legami con il potere politico costituito precedono l'unità d'Italia. I momenti in cui la mafia diventa un soggetto rilevante nei territori, parlo della Sicilia perché di questo stiamo parlando oggi, poi parlare di mafia non bisogna mai generalizzare perché sono fenomeni molto diversi tra loro e al variare di un territorio si parla di altro. In Sicilia sicuramente già con la restaurazione borbonica abbiamo un momento di riavvicinamento tra mafia e potere legittimo, tra virgolette, per un motivo molto semplice, perché se delle classi pericolose esistono in dei territori, uno Stato ha due opzioni: può reprimerle, può cooptarle. In parte le reprime, in parte le coopta. Cooptarle, adesso non voglio schematizzare troppo, però il tempo è quello che è, quindi mi interessava far passare l'idea che non c'è nulla di nuovo in questa lettura. Cooptarle significa, ai tempi significò introdurle nelle guardie armate, nei militi a cavallo, introdurle in tutto ciò che era l'ala militare di un governo, tra virgolette, legittimo. E da questo punto di vista quello che è accaduto è stata una legittimazione di figure che non godevano di tale legittimazione. L'ascesa politica, il consenso sociale di cui godono questi gruppi, di cui godono le ali violente anche della mafia siciliana, è stata garantita sicuramente da un riconoscimento istituzionale, prima borbonico, poi del nuovo Stato unitario. Il 1861 e i decenni successivi sono un altro momento in cui questo dialogo riprende forza e la cooptazione avviene in forme ancora più evidenti e chiare. Quindi parlare di episodiche coperture rispetto a un arresto come quello di Matteo Messina Denaro, parlare di trattative come facciamo ormai da troppi anni, è un po' fuorviante, semplicemente perché ci restituisce l'idea che si tratti di legami episodici, eccezionali, e oscura il cuore del problema, ovvero che si tratta di un legame costitutivo e che la mafia è un fenomeno politico nella misura in cui è un fenomeno di classi dirigenti, è un fenomeno istituzionale.
Grazie. Un'altra domanda abbiamo appunto su un'altra categoria che porti nella tua analisi in quest'articolo, che è quella di borghesia mafiosa, no? Se ci puoi un attimo ricordare in che termini ne parli, parli appunto di una chiave di lettura che può essere sempre più pertinente per interpretare la questione mafiosa oggi, ma appunto se puoi approfondire un attimo spiegandoci anche dove magari si è riscontrato lo sviluppo di questa borghesia mafiosa, se così si può appunto definire, perché non sempre è rilevante, dove è rilevante, perché.
Sì, guarda, con questa domanda provo magari a scendere un po' nel concreto per non restare troppo nell'astratto di una. Io ho usato quella categoria che è stata proposta nei primi anni 70 da Mario Mineo, il fondatore del gruppo del Manifesto in Sicilia, poi ripresa da Umberto Santino, che insieme ad Anna Puglisi ha fondato il Centro Impastato a Palermo, che è credo una delle istituzioni più importanti di studio di lotta antimafia, perché non ha mai perso di vista il punto politico, cosa che invece poi molto movimento antimafia nel tempo ha perso per strada. E da questo e non a caso è dedicata a Peppino Impastato, che è una figura che invece faceva antimafia in chiave puramente politica. E la riprendo per un motivo semplice, perché il procuratore Maurizio De Lucia il giorno dell'arresto fa riferimento a una certa borghesia che avrebbe coperto Messina Denaro. La riprendo perché quel riferimento, non so quanto consapevolmente, credo sia intriso un po' di quello che ormai da diversi decenni chi si occupa di mafia sa. Esiste un concetto che è quello di borghesia mafiosa, che ha circolato tra chi studia la mafia, tra chi fa informazione su questo tema, tra chi se ne occupa e anche per fortuna fuori da questi circuiti. È una categoria che a noi serve nella misura in cui oggi vogliamo mettere nel dibattito pubblico, che è quello misero che abbiamo evocato un attimo fa, mettere qualche elemento in più. Dopodiché è una categoria che al momento è per noi strumentale, cioè si serve a capire che esistono dei soggetti fuori dal i clan in senso stretto, dalle organizzazioni mafiose in senso stretto soggetti, che dovete immaginarvi non come gente da salotto che sta nei centri città, gente che semplicemente muove l'economia di un piccolo, di un grande territorio, gente che fa politica. Si parla sempre di rapporti tra mafia e politica, si dimenticano quelli tra mafia e pubblica amministrazione, istituzioni. I politici passano, i funzionari restano, si dice, no? Un funzionario è un punto di riferimento per tutto l'arco della propria carriera. Sono soggetti che hanno, mietono consenso sociale nei territori, che hanno un habitus rispettabile, potremmo dire, no? Hanno un modo di stare in società che piace alle persone. E sono coloro che oggi garantiscono il consenso a questo sistema di potere che possiamo definire politico, economico, mafioso. E dal momento che quelle classi pericolose, i poteri violenti e straccioni non piacciono più a nessuno. La mafia siciliana è stata criminalizzata, come dicevamo, come tante altre fette di questa società. Pericolosamente abbiamo criminalizzato l'ala violenta, che spesso corrisponde a quella più popolare, con cortocircuiti per cui abbiamo una normativa che vieta la percezione del reddito di cittadinanza da parte di soggetti che hanno avuto condanne per reati di mafia. Molto spesso i soggetti condannati sono quelli che hanno bisogno del reddito di cittadinanza. Su questo dovremmo porci delle questioni, che cioè un'analisi di classe e non solo, un'analisi culturale del fenomeno mafioso ci aiuta davvero a capire che abbiamo a che fare con un fenomeno transclassista che ha dentro soggetti che siamo riusciti a criminalizzare da una parte e soggetti appartenenti a quella che tu definivi e che definivo ieri borghesia mafiosa, riprendendo Santino, Mineo, eccetera, e che sono quelli lì che muovono le fila, ma che soprattutto sono coloro ai quali oggi è garantito quel consenso sociale che non è più garantito ai boss. Solo una precisazione, se ho un secondo, su dove possiamo utilizzare il concetto di borghesia mafiosa. Lo utilizziamo in riferimento alla Sicilia per un motivo molto semplice, perché il potere mafioso che è stato costruito negli anni della cupola di Cosa Nostra, in cui Cosa Nostra ha avuto una commissione con un capo, no, parliamo degli anni di Riina, dei Corleonesi, in cui le famiglie sono state verticisticamente riorganizzate intorno a quella che è stata definita una cupola, no? E in quel momento la mafia è un soggetto politico forte che può dialogare con le istituzioni, che ha un forte potere contrattuale e che instaura dei legami strutturali e non episodici con questi soggetti appartenenti a una borghesia più o meno grande di quei territori. E lì possiamo parlare di una borghesia strutturalmente intrisa di legami con la mafia, in un territorio in cui, come abbiamo detto prima, non è soltanto la fase dei Corleonesi quella in cui la mafia è un soggetto forte. Abbiamo una lunga storia di presenza mafiosa e di rapporti con le istituzioni. In altri territori non manca in nessun modo il consenso al modo di fare economia e al modo di fare politica dei mafiosi. A me è capitato di studiare la mafia nel nord-est d'Italia, in Veneto in particolare. Quel tipo di soggetti li ritrovo allo stesso modo. Farei fatica a utilizzare una categoria come questa in quel contesto, perché il fenomeno mafioso ha ben altra presa sul tessuto sociale. Veniamo da una storia completamente diversa, per cui lì dobbiamo interrogarci su come funziona il capitalismo e la microimpresa, ma parliamo di borghesie che... Il problema è che quando non le chiamiamo mafiose pare che non le offendiamo, il problema è appunto che sto stigma dobbiamo pian piano decostruire.
Ma mi aggancio un po' proprio a quest'ultimo passaggio, nel senso che mi chiedevo se esistesse una critica a questa categoria, sia a livello di studi ma anche da un punto di vista critico, diciamo, sociale, nel senso che veniva descritta, poi io parlo, diciamo, da assoluta profana rispetto a questi temi, però mi sembra un po' come dire una categoria limitante, o che comunque circoscrive il fenomeno quasi a dei caratteri, come dire, antropologici o comunque specifici di una questione che riguarda il sud in qualche modo, e quindi ecco, poi lo citavi appunto quando invece vogliamo parlare di questi fenomeni, per esempio in dei tessuti sociali dove c'è appunto la questione mafiosa completamente inserita all'interno delle dinamiche della piccola imprenditoria e quant'altro, allora dovremmo parlare di altro. Ecco, un po' questa polarizzazione in qualche modo, come dire, dal mio punto di vista è un po' appunto limitante, nel senso che soprattutto nella fase attuale in cui appunto si parlava di trasformazione eccetera, anche lo stesso sistema economico-politico che inerisce al capitalismo è in qualche modo in crisi evidentemente, e però diciamo che in qualche modo questo tipo di fenomeno è anche quello stesso che permette una sua riproduzione e che in qualche modo no, serve in questo senso. E quindi, per fare appunto degli esempi rispetto ai vari progetti, le grandi opere eccetera eccetera.
Sì, io ti ringrazio, tocchi un punto che è di una delicatezza incredibile, ma che per fortuna tocchiamo, e lungi da me naturalmente circoscrivere il problema al territorio siciliano, no? E innanzitutto un chiarimento: i legami con il mondo economico e il mondo politico di boss di questa caratura nei decenni scorsi hanno riguardato anche soggetti che non sono appartenenti al territorio siciliano, quindi sappiamo che i traffici legali e illegali di queste organizzazioni sono state ben, su una scala ben più ampia di quella territoriale e locale, quindi da questo punto di vista non è una categoria che possiamo circoscrivere agli abitanti di un'area, no? È una cosa che assolutamente va sfatata, grazie per averlo permesso. E dall'altra parte, una cosa che credo sia importante è che dobbiamo però comunque, dobbiamo dirci un po' come stanno le cose. Noi abbiamo un problema col racconto del Sud in questo paese e ce l'abbiamo ancora. Il fatto che ne parliamo molto poco, anche negli ambienti in cui dovremmo farlo di più, credo che sia un problema e che vada risolto. Noi abbiamo uno stigma rispetto al Sud, abbiamo uno stigma che sta avallando tutta una serie di operazioni. Quello sull'autonomia differenziata è soltanto l'ultimo capitolo, ma in realtà queste operazioni sono frutto di una grande narrazione che non ci aiuta a capire le cose, come dovremmo intervenire su questa questione. Il fatto che ci sia uno stigma non deve però esimerci dall'individuare degli elementi che sono caratterizzanti i fenomeni in un dato territorio. Il punto è che il capitalismo non ci piace in nessun luogo, non ci piace come funziona in modo violento in nessun luogo, ma parlarne in relazione a Sinaloa, al Chapo Guzman in Centro America, o parlarne in relazione a altri gruppi criminali, deve consentirci di utilizzare categorie che siano pertinenti, utili e adatte a specifici contesti. Questa categoria che oggi sta invecchiando a mio avviso e che a noi serve, come dicevo prima, esclusivamente per girare un po' in positivo quella dichiarazione un po' campata per aria che era stata fatta subito dopo l'arresto, rispetto alla Sicilia ci serve appunto per mettere un attimo i puntini sulle i e per capire come ha funzionato questo fenomeno. Non dobbiamo in nessun modo, sono d'accordo con te, circoscriverla a quel territorio, ma non possiamo dimenticare che lì sì si è costituita nel tempo una borghesia che è del dialogo con Cosa Nostra, un dialogo quotidiano fatto di incontri sul territorio, fatti di condivisione degli spazi, e che antropologicamente non possiamo sottovalutare, perché è quello che crea i legami, è quello che crea il consenso diffuso intorno a una cerchia di persone che rappresentano ciascuno un pezzo di società, no? E quella cosa lì ha riguardato in modo particolare quel territorio. Ripeto quello che accennavo prima, non sono meno meno indignato di fronte a pezzi di borghesia di altri territori di questo paese, ci mancherebbe. Il punto è, peraltro, una categoria che è anche molto vaga, perché si tratta anche di capire dentro questa cosa qui chi c'è, quanto è piccola, quanto è media, quanto è grande questa borghesia, quanto è vago il concetto in sé. Il punto è, cerchiamo di ragionare sul fatto che l'organizzazione mafiosa non opprime di per sé, ma si fonda soprattutto sul consenso. Non è, come dire, la violenza la usa soltanto quando è l'ultima risorsa disponibile, è molto più utile quando rimane inespressa. L'intimidazione è molto più efficace della violenza praticata, perché quella non solo attira la repressione, ma al tempo stesso mostra debolezza, perché l'idea che tu debba intervenire, non dover nemmeno intervenire, è appunto la messa in riserva della forza, diceva Louis Marin, questo filosofo francese, è la cosa più efficace che abbiamo. Lo faceva Luigi XVI e lo faceva Messina Denaro, cioè l'idea che la teniamo lì da parte e ci autorappresentiamo nelle forme che sono più efficaci. Questa forza è tanto più efficace nella sua rappresentazione quanto più la si può ricondurre non soltanto a un circuito di soggetti violenti che stanno lì a opprimere le popolazioni, ma a soggetti che godono di un certo consenso sociale, che è quello a cui fa riferimento la definizione di Santini.
Grazie Antonio, noi dobbiamo salutarci perché siamo in chiusura, però appunto ti